rassegna stampa. Oggi è buongiorno, benvenuti. Oggi è 19 giugno. Marco Cristoforetti a UGA, l'amico Marco e Gianfranco Fini. Buongiorno Nicola, oggi finalmente ti ascolterò in diretta. Buona giornata da Santo Domingo, aggiungo io. Grazie sempre, lo voglio dire esplicitamente a Benedetta, Gianfranco, mi sono dimenticato tanti altri che vanno sul sito nicolaporro.it e direttamente lì fanno delle donazioni a questo sito. Ma non vi preoccupate perché la situazione finanziaria nostra è ok, è un po' che non riceviamo, facciamo le cose, no, non lo dico neanche. Vabbè, comunque sia. L'azienda sta andando alla grande e gli ascolti della zuppa e di tutto il sito nicolaporro.it nei primi 15 giorni di giugno sono andati alla grandissima, grandi, siamo ritornati su livelli che non vedevamo da tempo, grazie a tutti quanti voi. 11 e 12 luglio la ripartenza a Bari, mi raccomando, potete ancora prenotarvi. Cosa è successo sui giornali? Intanto ovviamente la questione fondamentale è quella della guerra tra Israele e l'Iran e il titolo del Corriere della Sera è il seguente: Trump, Khamenei, sfida finale. Cazzo, sembra il titolo dell'ultimo Mission Impossible, non so, Rouge Noir, la sfida finale, Trump, Khamenei, la sfida finale. Cosa è successo? La cosa fondamentale, partiamo con la cronaca, vi do tutti gli elementi fondamentali di cronaca e qualche commento, peraltro non moltissimi oggi sulla guerra. Gli elementi di cronaca dicono che è stato piuttosto singolare lo spostamento di questi famosi bombardieri B2, oggi sono tutti diventati esperti di bombe e di bombardieri, ce l'aveva raccontato Lutwak in trasmissione lunedì scorso, perché solo questi bombardieri, due ne avrebbero spostato, sono in grado di trasportare quelle bombe pazzesche che possono andare a incidere in quel bunker in cui vi è il materiale nucleare e l'arricchimento nucleare iraniano. Ugo Deidda, grazie per la tua donazione di oggi, addirittura da 20 euro. Quindi questi bombardieri sarebbero stati spostati sul Pacifico, nel frattempo ci sono in quella zona del mondo, si stanno accatastando, se così si può dire, tutte le forze militari occidentali. Come sempre, ve lo dico perché sapete che io sono un suo fan, perché Guido Olimpo, con i suoi pezzi su Corriere della Sera a blocchettini, per me è una guida fondamentale per capire qual è lo stato dell'arte. Dice che Israele parla di altre 2 settimane di campagna, un primo bilancio che avrebbe fatto, l'intelligence israeliana è di aver colpito 1.100 obiettivi e di aver centrato e ucciso un centinaio di vertici dei servizi e dei pasdaran e dei politici fondamentali degli ayatollah e aver ucciso 14 scienziati. Questi bilanci sono sempre drammatici perché quando parliamo della morte di una persona, per quanto sia cinico il nostro mestiere, è pur sempre l'aver ammazzato delle persone. Però ovviamente la guerra è fatta di queste cose, soprattutto la guerra chirurgica, come sta facendo in questo momento Israele. Dall'altra parte, invece, l'Iran avrebbe tirato, secondo Olimpo, 400 dei suoi 2.000 missili in arsenale e 1.000 droni kamikaze. In realtà, Olimpo alla fine ci racconta del fatto, no, è vero, sono morti più di 150 persone civili. Olimpo ci racconta anche un'altra questione, e cioè molto più delicata, e cioè che i missili Harrov, che sarebbero i missili che armano l'Iron Dome, cioè quel sistema di scudo per cui a Tel Aviv, Haifa, a Gerusalemme non arrivano i missili lanciati all'impazzata dagli iraniani, certo non in maniera chirurgica, ma insomma, questi missili anti missili Harrov del sistema Iron Dome starebbero scarseggiando. Si dice anche che ci sono stati degli avvistamenti di grandi aerei americani di trasporto che avrebbero forse rimpinguato la scorta di missili Harrov israeliani. Il punto sostanziale è che da una parte quelli attaccano con i missili e dall'altra quelli si difendono con i missili, ma questi missili prima o poi finiscono in questa pazza guerra, come tutte le guerre sono pazze, in cui ovviamente vincerà chi mantiene la predominanza dei missili, anche perché è una cosa molto facile da capire, nonostante Orsini questo l'abbia spiegato in maniera un po' diversa rispetto a quello che poi si è verificato, mentre gli aerei iraniani non possono arrivare in Israele perché sono aerei relativamente vecchi e non hanno la tecnologia neanche per essere riforniti in volo, per fare 1200 km ci vuole un rifornimento in volo, la stessa cosa non si può dire degli aerei israeliani, che invece questo tragitto lo possono fare. E peraltro la cosa che forse converrebbe sottolineare è che gli spazi aerei, per esempio quello giordano, vengono aperti agli aerei israeliani e non agli aerei iraniani, come dire che l'Iran, anche da questo si capisce, non è esattamente un ben visto dagli arabi a lei vicini. Nel frattempo c'è da segnalare una cosa che probabilmente non farà lo stesso scalpore che fanno gli attacchi israeliani, però un missile iraniano ha beccato un ospedale israeliano e ha ucciso, ferito e distrutto vite umane. L'ospedale non fa notizia, come non l'ha fatto quello iraniano di Farabi, e tutti i bambini morti a Gaza, dice Fasano Maurizio, cognome e nome, per prendere un po' in giro il fatto che gli ospedali iraniani non fanno notizia, come dico io, così come non fanno notizia i bimbi palestinesi. E devo vivere in un mondo un po' particolare, quello di D'Alema, quello di Rula Gebreal, di questi personaggi di altissimo valore intellettuale, perché sa benissimo che tutto il mondo non fa altro che parlare dei bambini uccisi a Gaza dalle bombe israeliane, cosa che non è successa ad esempio quando si combatté contro lo Stato Islamico dell'ISIS e ad Aleppo morirono decine di migliaia di bambini. Non valgono i bambini ucraini, però valgono soltanto i bambini di Gaza, che hanno merito di aver portato gli orrori della guerra nelle prime pagine dei giornali, solo perché sono attaccati dagli israeliani, perché se fossero stati il contrario ovviamente nessuno se li sarebbe cagati. Gli iraniani sono ben visti dalla nostra sinistra e della UE, dice Michela Galvani, ed è così, perché si andrà a manifestare un'altra volta, e su questa manifestazione il più divertente degli articoli che ho letto oggi è Sallusti, che dice che quelli dell'AMPI sono stati straordinari l'altro giorno, perché sono riusciti a mettere un 1-2 favoloso. Il primo, fare una manifestazione, dichiararsi contro il matrimonio di Bezos a Venezia, che mi sembra una grande lotta partigiana, e la seconda, quella di andare a manifestare per gli Ayatollah e contro USA e Israele. Io vi devo dire la verità, io posso sopportare abbastanza tutto, ma penso che non posso neanche prendermi un Negroni, anzi oggi Negroni leggo su qualche giornale, non si può dire perché c'è un profilo razziale, non posso neanche prendermi un bicchiere di vigne di Rasciatano con uno che è iscritto all'AMPI. Allora tu vai a cena con una e ti dice: senti, come stai Nicola? Bene, sto bene anch'io. Apre il portafoglio e si vede la tessera dell'AMPI. Scappa, scappa. Cioè, se tu una c'ha la tessera dell'AMPI, tu o uno c'ha la tessera dell'AMPI, non c'è possibilità di dialogo, non potete avere a che fare. Se uno ha la tessera dell'AMPI, voi dovete dire: senti, che problemi c'hai? Che problemi c'hai? Gli puoi dare un numero di telefono di uno psicanalista, gli puoi prescrivere, anche se non sei medico, non so, dell'Ozempic per dimagrire, quello che cazzo vuoi. Però giustamente oggi Sallusti ci racconta le grandi gesta di questi dell'AMPI. Più seriamente, un generale dei Pasdaran al posto degli Ayatollah è la possibile opzione politica di cui si parla oggi. Come voi sapete, i Pasdaran nacquero nel 1979 con l'uscita di Reza Pahlavi e con la nascita della Repubblica Islamica con l'Ayatollah Khomeini. Erano i grandi difensori, le bodyguard del regime, e questi Pasdaran sono diventati nel tempo una fenomenale macchina da guerra e di repressione degli Ayatollah, e hanno subordinato l'esercito ai loro valori. Allora, americani e israeliani, scrive il Corriere della Sera, sarebbero soddisfatti se al posto degli Ayatollah arrivasse un generale dei Pasdaran che ovviamente rinunciasse al piano nucleare, di cui parleremo tra poco. Ma il punto è un altro. Il punto fondamentale, no, l'AMPI non è da abolire, l'AMPI è da rendere più trasparente. Io vorrei che tutti quelli iscritti all'AMPI ce lo dicessero, così non li frequentiamo. Non si deve abolire nessuna associazione, tutte le associazioni sono legittime, anche le peggiori, anzi è utile sapere uno iscritto all'AMPI, così sai con chi ti incroci. Comunque, stavo dicendo che se l'ipotesi è quella di passare da un ayatollah a un generale, con pure l'accordo sul dismettere l'arricchimento dell'uranio, beh, insomma, americani e israeliani sarebbero sicuri e sarebbero contenti, non certamente i cittadini iraniani, perché si passa dalla padella alla brace. Non è che il generale dei Pasdaran è più libero, è più democratico e meno totalitarista di quanto lo sia un ayatollah. Andrea Moranni in questo riesce a commentare sulla prima pagina di Repubblica oggi che tutto ciò dimostra l'inesistenza dell'Europa, che è ormai un leitmotiv di tutti quanti da destra a sinistra su tutte le vicende che contano, ma ci dice anche che la Meloni è isolata perché non la cerca nessuno. Questo è il senso di un articolo in prima pagina di Repubblica. C'hanno qua la fissazione loro nei confronti della Meloni come io ho nei confronti dell'Ampi. Devo dire che forse la loro fissazione è un po' più legittima della mia, perché l'Ampi non conta assolutamente nulla mentre la Meloni è Presidente del Consiglio. C'è una grande questione, che il capo dell'AIEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che è un italo-argentino che si chiama Grossi, fa un'intervista alla CNN, e alla CNN che cosa dice? Dice: guardate che noi abbiamo detto che l'uranio arricchito è sicuro, la bomba non è affatto certa. Questo dice la CNN Grossi, e questo titolo viene ripreso non solo dal Fatto Quotidiano, ma da molti giornali che ci raccontano come in realtà quindi il retropensiero di tutta questa vicenda è che gli israeliani hanno attaccato senza nessun buon motivo, e ovviamente tutti quanti noi andiamo alla follia, ve lo ricorderete, dell'attacco in Iraq in cui fu scalzato Saddam Hussein, nemico degli iraniani, per prove che poi non c'erano di bombe chimiche, biologiche vietate, che poi non furono mai trovate. Insomma, tutta questa storia per dire: oggi Israele fa come gli americani fecero in Iraq. C'è una piccola differenza però rispetto a quella vicenda. Qui intanto è solo Israele, fino a prova contraria, che sta facendo la sua battaglia solitaria per tutti noi occidentali, aggiungo io. Ma l'altra cosa, come dice Petraccia, che ci devono fare con l'uranio arricchito al 60%, che è esattamente quello che ha detto Grossi? Come tutti sanno ormai, anche i ragazzini piccoli, anche gli iscritti all'AMPI, l'uranio si arricchisce al 3, 4, 5% per motivi civili. Arricchire l'uranio costa un botto di soldi, solo pochi paesi su 31 che hanno le tecnologie nucleari arricchiscono l'uranio perché costa tantissimo. Se tu passi dal 3%, 4%, 5% di arricchimento dell'uranio al 60%, c'è un solo motivo per il quale lo fai: che vuoi avere materiale per costruire una bomba atomica. Questo vuol dire avere già la bomba? No, vuol dire prepararsi per averla, e gli scienziati dicono che dal 60 al 90% il passaggio è velocissimo. Arrivare al 60 è complicato e costoso, e questo eccola là, Carolina si è arrabbiata, battaglia per noi, vergogna. L'amica Carolina Scigliano dice che mi devo vergognare. No, non mi vergogno per niente. Io penso che distruggere la bomba atomica degli iraniani è una battaglia che funziona per tutti noi, e ne sono convinto. Mi spiace che lei non la pensi come noi. Secondo tema fondamentale della giornata, cosa mi dice Emanuele? Basta dire che ci si aspettava la presenza di un terrorista come in Israele insegna, Hiroshima e Nagasaki, Carolina, quelle sono veramente una vergogna che però fu usata dagli americani per chiudere la guerra, e molti sostengono senza nessun buon motivo, perché gli americani all'epoca, alcuni storici dicono, avevano due opzioni: l'invasione, che sarebbe costata centinaia di migliaia di soldati americani, o la morte di migliaia di giapponesi sotto la bomba atomica. Devo dire che è difficile sempre giudicare queste scelte, così come Dresda bombardata dagli alleati, in cui morirono moltissimi innocenti e civili tedeschi. L'altra cosa che vi vorrei raccontare, che dice Romano Eligi, che Israele stia facendo il lavoro sporco per tutti, lo dimostra il silenzio dei paesi arabi. Ma è del tutto evidente quello che sta dicendo Romano. La cosa che è importante, seconda di giornata, è che ieri al Senato è ripassata la separazione delle carriere, e E questo fa sì che l'accelerazione dell'iter parlamentare per una riforma costituzionale che prevede non solo la separazione delle carriere, ma anche la presenza di due consigli superiori della magistratura, uno per i PM, l'altro per i giudici, e preveda anche un'altra corte di disciplina che li giudichi, beh, insomma, tutta questa storia dovrebbe concludersi, secondo i migliori desideri del governo, entro giugno, con, o i primi di luglio, con un via libera alla Camera e con il secondo passaggio ad ottobre, per ottenere poi un referendum confermativo necessario per una legge costituzionale non approvata dalla stragrande maggioranza dei parlamentari a primavera, dove veramente il governo si giocherà le ossa. Cioè l'iter sta andando avanti piuttosto velocemente, a primavera dell'anno prossimo ci sarà il referendum su questa legge costituzionale, che è una delle leggi fondamentali nel programma di questo governo, e penso io che Berlusconi ne sarebbe ben soddisfatto, perché era una delle grandi battaglie, insomma, della sua Forza Italia quando contava davvero. Il Partito Democratico, che in realtà nel passato era favorevole alla separazione delle carriere, lo dimostrò per dichiarazioni pubbliche, oggi è un po' diviso. Ieri Bettini, non ho fatto la zuppa, ma ieri Bettini fa un'intervista al Foglio Quotidiano, uno degli uomini delle teste del Partito Democratico, e dice che lui è a favore. Casini, che sembra uno che non riuscite mai a identificare, ma sta a sinistra, ma questo c'era poco da scoprire, lo conoscevamo bene, e Casini invece si è astenuto, e come loro ci sono tanti altri mugugni all'interno di una certa sinistra, Gori è uno di questi, che non sarebbero favorevoli a questo muro contro muro contro la separazione delle carriere. Oggi, la verità ci parla di tre visite fatte alla chetichella da Mario Draghi al Quirinale, sarebbe entrato da via della Dattaria, dove c'è la sede dell'ANSA, quindi tanto la chetichella non è, perché lì qualcuno ti pizzica, e c'è un'idea di una specie di complottone Draghi, Mattarella, che starebbero lì per controllare questo governo e per cercare qualche via di intervento in politica estera. Ci sono altre tre cose che vi dico economiche. La prima è l'Europa geniale, lo leggo sulle Ardi oggi sul giornale, ha una bella idea. In questo frattempo in cui Bonanni dice che l'Europa non esiste sulla politica estera, l'Europa esiste sempre e solo per una cosa che sa fare benissimo: tassare e fare regole. Stanno pensando in questo momento di mettere un'imposta di un euro sulle sigarette, un'imposta in più ovviamente. Seconda notizia straordinaria è questa vicenda del blackout elettrico spagnolo, oggi ne parla La Verità, e noi dovremo preoccuparci con la nostra gestione della rete elettrica, perché ci spiegano che quel blackout deriva ormai in maniera inequivocabile dalla cattivissima gestione delle fonti rinnovabili, che hanno compromesso la tenuta del sistema e la tensione, non entriamo in dettagli tecnici, e quindi hanno fatto saltare per un giorno in tutta la Spagna l'energia elettrica. E su questo mi spiace per gli amici di Terna, che cercano ogni secondo di far sì che io non dica queste cose con i mezzi ridicoli che pensano di avere nella zuppa, ma la zuppa non fa come cavolo gli pare. Questi signori oggi hanno un problema, questa signora, perché è alla ricerca disperata di capitali, nel senso che fa investimenti, il piano mi sembra che prevede, adesso l'ho scritto, investimenti superiori a quelli previsti dai precedenti piani, che è cosa buona e giusta, fate bene a investire, anche perché quella è un'obbligazione, sostanzialmente gestire un'obbligazione vuol dire che più emetti e più parti a casa il rendimento. Parliamo di un'azienda che fattura 3,5 miliardi e ha un EBITDA di poco più di 2 miliardi, ma un free cash flow negativo per 2 miliardi. Beh, ma la sostanza, non voglio annoiarvi, questa grande Terna, che è il cervello della rete elettrica italiana, guidata intelligentemente dalla coppia di Foggia americani, in senso che è l'ufficio stampa americano, che cosa vogliono fare? Vogliono aumentare gli investimenti, cosa buona e giusta, ma questa roba purtroppo devono chiedere capitale agli azionisti, perché ormai il debito, che è arrivato a 11,16 miliardi, costa, c'è un net financial cost di 171 milioni nel 24, insomma hanno tanto bisogno di capitale che l'azionista glielo dovrà dare. Quindi insomma, invece di occuparvi di questa povera zuppa, occupatevi di far bene i conti, perché non so quanto a Palazzo Chigi siano convinti di riempire di finanziamenti Terna, anche se è molto importante pensare che se quella rete non funziona, è il prossimo blackout, un nome e un cognome preciso ce l'avrà. Altra cosa che vi segnalo, quindi fondamentale, perché sono quelle cose, ci sono delle cose che se tu gestisci male te ne accorgi soltanto nel futuro e sono delle cose fondamentali anche per la nostra vita quotidiana, perché quando non mi funziona la luce e l'elettricità a casa so cavoli. Altra cosa che sono cavoli sono i mercati finanziari, è la vicenda delle borse oggi in apertura al Sole 24 Ore, perché la borsa che fa maggiori volumi è quella cinese e non ci voleva molto, la stessa borsa e le stesse aziende che producono il 90% ormai della filiera dell'elettrico. Mi chiedono cosa penso di quello che è successo martedì sera con Tajani e Berlinguer. Vi devo confessare la verità, ve la devo confessare perché, cari zuppisti, io voglio che voi lo sappiate, non l'ho visto e non me ne fotte nulla, non l'ho visto. Allora, si parla tanto dei social, delle televisioni. Io non ho visto quello che è successo, cioè ovviamente qualche clip l'ho vista, però non ho visto la puntata e quindi non riesco a essere più chiaro di così. Nicolino, hai sentito che la Juventus è stata ricevuta da Trump? Che soddisfazione, mi chiedevo se può mettere una buona parola per incontrare anche Netanyahu. Bene, la Juve sì, ieri che parla con Trump che con tutti i giocatori della Juve parla di bombe e di missili, beh, devo dire, insomma, piuttosto imbarazzanti. Ciao dalla Baviera, buona giornata anche a te, Niki Rori, e un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao.